Ringrazio anch'io, come la collega di prima, sia la professoressa Santoianni che il professor Lo Monaco per l'invito a questo convegno, per avermi dato la possibilità di dimostrare in questa sede quello che stiamo facendo da un po' di anni. Nel 2011 il Dipartimento di Studi Umanistici è entrato in contatto con un distretto regionale che sapete che il nostro futuro è rappresentato ormai dai distretti. Il distretto in questione, uno dei 7 grandi distretti della Campania, è il distretto che per acronimo ha Data Bank, che sarebbe distretto ad alta tecnologia per i beni culturali. Entrando in contatto con il distretto abbiamo condiviso ovviamente esperienze di ricerca e di divulgazione scientifica, e abbiamo studiato nuovi modelli applicabili alla divulgazione del a conservazione, tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale. Io mi occupo di patrimonio culturale, di beni culturali quindi, e abbiamo operato su due fronti, su un fronte teorico e pratico, perché abbiamo creato una piattaforma che utilizza standard catalografici, quindi è assolutamente in linea con e in dialogo con le piattaforme ministeriali, quindi del MIBACT, e sul piano invece della dimostrazione concreta, quindi abbiamo avuto dei dimostratori con i quali cooperando abbiamo mostrato quello che abbiamo fatto, quindi nuovi processi tecnologici per la fruizione museale. I musei noi sappiamo che sono sistemi complessi, non sono il museo inteso come luogo dove si conserva o si espone, ormai è un concetto superato. Il museo è un organismo vitale, vivo, che ha bisogno di non soltanto conservare, ma conservare in senso moderno, ma anche di spiegare, di far conoscere, perché la conoscenza è alla base di tutto. Quindi la conoscenza non deve mai avvenire, secondo noi, attraverso dei processi elementari, ma deve avvenire attraverso dei processi che soddisfano la curiosità e anche la voglia di sapere del fruitore medio-alto, non deve essere semplicemente un atto didascalico. E poi la conservazione. Noi abbiamo lavorato su tutti questi punti che state vedendo. Le attività del museo, quindi abbiamo detto, sono la tutela, la conservazione e la valorizzazione, ormai sostantivi che conosciamo da decenni. Io metterei sopra tutti la valorizzazione. Secondo me oggi si deve fare il processo all'inverso, si deve partire dalla valorizzazione, perché se riusciamo a valorizzare ciò, l'oggetto, il manufatto, il dipinto che è nel museo, lo riusciamo anche a conservare, a tutelare, eccetera. Non si può prescindere ormai dalla valorizzazione, cioè dal dare valore, da sottolineare il valore che l'oggetto ha e mostrarlo e metterlo in una rete di conoscenza e di divulgazione. Ora, quando noi nel 2011 siamo entrati in rapporto con questo distretto, abbiamo capito, vi assicuro che all'epoca di tecnologie museali ancora non si parlava, abbiamo capito che la nuova frontiera verso la quale si doveva operare era appunto quella tecnologica. Il discorso che non potevano esistere figure distanti tra di loro, tra il tecnologo da una parte, lo storico dell'arte dall'altra. Bisognava cooperare talmente in maniera stretta che bisognava anche arrivare a creare una figura che facesse entrambe le cose. Infatti il Digital Humanist, attraverso questa transdisciplina che abbiamo appena sentito, anche il Digital Humanist in senso nel nostro settore storico-artistico esiste, e noi stiamo formando giovani proprio verso questo obiettivo. Quindi l'obiettivo è la trasformazione. Il museo non è più semplicemente un luogo di visita, ma è un luogo di interazione, perché è un luogo dove avviene la trasmissione della conoscenza. Quindi io porto la mia esperienza e ne prendo altra, e così trasmetto una conoscenza che diventa sempre più sensibile al particolare. Non è una conoscenza superficiale, ma è una conoscenza approfondita. E quindi abbiamo bisogno della tecnologia. E allora il ruolo delle tecnologie non deve però mai prendere il sopravvento sull'esperienza della visita o sull'esperienza dello studio o della visione dell'opera. Didatticamente, il professore Lo Monaco ha detto che giustamente la mission dell'università è duplice e assolutamente combinata, integrata, la didattica e la ricerca, non si può prescindere né dall'una né dall'altra. Quindi noi attraverso le tecnologie dobbiamo trasmettere la famosa conoscenza che è il frutto però di una ricerca. Quindi tutto è una rete, ricerca, tecnologia, conoscenza. Quindi la conoscenza, la tecnologia diventa un vettore che non deve prendere il sopravvento. Io dico sempre ai miei studenti quando insegno che non si può mai non vedere un'opera. Cioè non bisogna guardare l'opera soltanto da internet oppure attraverso altri canali, ma bisogna cercare sempre di vederla dal vero, quindi nulla sostituisce la visione dal vero. Però arriviamo al Museo 2.0, quindi in questo processo di ricerca che abbiamo instaurato con il distretto, quando ancora non si parlava di tecnologie integrate nella divulgazione della conoscenza museale, quindi di opere che sono nel museo, siamo arrivati invece a conformare il Museo 2.0 e abbiamo più di un esempio fattivo a Napoli, ormai a regime. Abbiamo creato quindi una piattaforma che si chiama Talk Art, cioè l'arte che parla. E la metafora è quella dell'opera che parla, cioè abbiamo creato una piattaforma che poi attraverso gli studiosi inseriscono i dati, quindi partendo dalla ricerca, e dalla piattaforma noi possiamo ottenere un risultato. Che cosa otteniamo? Otteniamo che facciamo una visita dinamica, intelligente e integrata. Come? Questo tipo di visita la possiamo fare sia in loco, quindi nel museo, sia anche a casa. Per esempio, io sono a Londra, voglio capire dove trovo opere di scultura dell'Ottocento, mi metto in relazione nella rete che ormai utilizzo a mio vantaggio e già posso fare una visita del museo che mi offre questa esposizione, una visita vera e propria, virtuale, del museo stesso. Non semplicemente un tour, cioè girando tra le sale, ma andando a guardare una per una l'opera. Questa cosa non mi impedisce poi di vedere l'opera dal vero, ma mi dà lo stimolo e quello spunto per poi venirla a vedere soprattutto per gli studiosi oppure per i visitatori che già si trovano nel museo. Quindi lo posso fare sia da questa visita approfondita, la posso fare, è intelligente perché posso anche interrogare, la posso fare sia nelle sale del museo stesso, sia da casa, da remoto. Quindi la visita e la visione di un museo sono smart, quindi noi li traduciamo per dire intelligenti, perché il museo è uno spazio che va inteso in questo senso. Arriviamo alla piattaforma Talk Art, le opere parlanti. Allora, noi nella piattaforma inseriamo i dati delle opere. Le opere possono essere di vario genere, dipinti, sculture, oggetti di arte applicata, quindi mobili, gioielli, e questo il modello è applicabile a qualsiasi settore del patrimonio culturale, quindi vale anche per reperti archeologici, monete, armi, eccetera, eccetera. Inserisco i dati, poi che cosa accade? Accade che vicino all'opera si applica un sensore. Le tecnologie utilizzate finora sono obsolete. Il famoso QR code che voi tutti conoscete non sempre funziona, lo sapete benissimo. Perché? Perché è un prototipo che è stato superato dal modello di applicazione, nel senso che i telefoni di oggi sono superiori alla fonte. E quindi il QR code non funziona più, è obsoleto, perché la tecnologia va molto più veloce di quanto noi possiamo immaginare. Allora, per il momento noi stiamo utilizzando, e li abbiamo utilizzati con un processo prototipale che abbiamo sperimentato a Napoli nel 2013, ormai lo trovate però diffuso in tanti musei d'Italia, il Beacon, cioè un sensore, lo vedete al centro, la tecnologia Beacon va col Bluetooth, che si applica alle opere. E allora che cosa fa questo sensore, che si chiama Beacon? Riprende ciò che io ho immesso nella piattaforma e me lo restituisce. Come me lo restituisce? Me lo restituisce attraverso i miei mezzi, che sono lo smartphone, l'iPhone oppure l'iPad. Tutto quello che vi ho detto l'abbiamo sperimentato la prima volta e siamo stati veramente i primi in Italia, devo dire, alla mostra Il Bello e il Vero. Non so se qualcuno di voi l'ha vista, 2014, al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore. L'abbiamo utilizzata proprio per far capire, da una parte, il punto di arrivo delle nostre ricerche tecnologiche, quindi come si poteva fruire a livello tecnologico delle opere di un museo. Dall'altra, per presentare al pubblico normale, diciamo, e degli studiosi, invece i nuovi risultati della ricerca storico-artistica nel campo della scultura ottocentesca. Erano presenti alla mostra 330 opere vere che hanno dialogato perfettamente con i 330 sensori che parlavano, ogni opera raccontava se stessa da soli. E inoltre, sempre con questa sperimentazione, avevamo fatto delle visite virtuali e poi delle ricostruzioni virtuali di opere che non si potevano trasportare, per esempio i monumenti, per esempio le opere appunto inamovibili come la scultura cimiteriale o la scultura celebrativa, o anche opere che stanno in particolari depositi dalle quali non possono uscire, o opere che non era possibile trasportare per motivi di conservazione. Quindi tutto quell'apparato tecnologico è andato a sostituire opere che non si potevano trasportare per completare una ricerca scientifica, quindi un risultato scientifico che noi avevamo in quel momento necessità di presentare. Come funziona ciò? Il sensore funziona per un criterio di prossimità, quindi niente più inquadrature di QR code. Il beacon, che noi chiamiamo smart cricket, cioè grillo parlante, applicato alle opere, io passo, ovviamente devo aver scaricato l'app, ormai oggi si parla tutto per app, no? Ho scaricato l'app, passo vicino all'opera e l'opera mi intercetta e mi parla. Mi racconta tutta la sua storia in varie lingue, italiano, inglese, cinese, lo trovate, adesso ci arrivo, ho quasi concluso, a Castelnuovo, e poi posso anche interrogare, questa è la parte più importante. Io sto parlando con, voglio dire, il sensore applicato, faccio un esempio, alle sette opere di misericordia di Caravaggio, faccio questo esempio perché è conosciuto da tutti, posso chiedere quante altre opere di Caravaggio ci sono a Napoli, pensate a un turista straniero per esempio, ma anche a un visitatore italiano. E quindi lui mi dice, ce n'è una a Capodimonte, la posso vedere perché mi fa vedere testi, mi parla con la voce e soprattutto mi fa vedere anche le immagini. Però essendo un processo sintetizzato dalle tecnologie, non è una voce registrata da me. Quindi io nel momento in cui devo fare una modifica alla piattaforma, inserisco il nuovo dato, il processo si rigenera e quindi la voce che dal sensore è un po' metallica, perché è una voce sintetica, una voce sintetizzata, o meglio, dal processo tecnologico. La mostra, questi sono quattro frammenti della mostra di San Domenico, ecco Tolkart, quindi questo è questa opera che parla, vedete, queste sono immagini del telefonino che ci fanno vedere, cioè quali sono le installazioni attuali che abbiamo fatto di Tolkart. Potete andare a vederle e a sentire, vi danno anche l'iPad in gestione, al Museo Civico di Castelnuovo, al Museo Filangieri, al Museo Diocesano. Poi questo progetto che siamo usciti dai confini regionali perché è piaciuto molto agli abruzzesi, quindi ce l'hanno chiesto per la Pinacoteca di Rivisondoli. Lo stiamo completando, quindi ancora in corso d'opera, al Circolo Artistico Politecnico, che si trova a Piazza Trieste e Trento, e la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Ecco, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, pensate, è il risultato di questo lavoro che abbiamo fatto con dei ragazzi di liceo, con il Liceo Genovesi di Napoli, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi noi abbiamo preso i ragazzi, ovviamente con un accordo quadro con le scuole, li abbiamo portati in questa chiesa che loro avevano adottato, loro hanno studiato la chiesa, hanno immesso i dati nella piattaforma e questi dati hanno generato il racconto che noi ascoltiamo attraverso i sensori e lo possiamo ascoltare sia andando nella chiesa sia da casa cercando nella mappa tutte le installazioni fatte. Quello che più in questo momento è da vedere perché è abbastanza completo, è proprio il Museo Civico in Castelnuovo, dove due sale nuove, permanenti, che siamo riusciti a realizzare noi come Dipartimento di Studi Umanistici, sono anche sul piano tecnologico a regime con queste installazioni. Go to Art è l'evoluzione di Tolkart, quindi è la fase più avanzata di Tolkart, che è nata nel 2000. Tolkart è nato come processo nel 2012 e ora stiamo andando molto avanti. Vedete le lingue, guardate quante lingue sono quelle che ormai sono immesse in GoToArt, vedete le bandierine, scegli la lingua, queste sono le schermate dell'iPad, le opere, alcuni dati, vabbè, vado avanti su questi, le visite virtuali che si possono fare, come si fanno attraverso la fotografia immersiva, i laser scanner 3D, la funzione integrata di un site off-site, il museo è 3.0 e adesso sta per diventare 4.0 perché dialoga anche con l'esterno. Il dialogo con l'esterno, funzione off-site, è ancora più importante perché io posso inserire nella piattaforma anche tutto ciò che per esempio ho in un deposito museale, oppure pezzi più importanti che in quel momento non posso esporre, ma anche per motivi di studio, lo studioso che vuole vedere la statua romana antica che sta giù nello scantinato del MAN, ci si può mettere in contatto attraverso la piattaforma. Questo è un video velocissimo per far vedere il dimostratore di Tolkart. Questo è lo schermo del telefonino. Voi scaricate Tolkart e avete questo. Vi fa vedere la mappa, voi tutti i punti indicati sono già in Tolkart. Io scelgo, sono telefoni tutti touchscreen ovviamente, ho azionato il Bluetooth e inizio a parlare con le opere. Questo è da remoto, perché lo sto facendo da casa. Quello, il simboletto è il grillo parlante.
L'apertura della Pinacoteca della Natività si pone all'apice di un lungo percorso ideativo e promozionale, le cui origini si identificano con quelle della manifestazione del presepe vivente, evento che ha dato alla cittadina di Rivisondo rilievo e notorietà in tutto il mondo da più di 60 anni. Le opere esposte sono state realizzate dagli artisti che hanno vinto le diverse...
Sentite che la voce è metallica, perché è una voce sintetizzata in realtà. Il racconto esce dalla piattaforma, da tutte le voci che io sono andata a riempire. Qua mi fa vedere le altre possibilità. Funzione catalogo. Io posso entrare anche nella funzione catalogo e sfogliare la Pinacoteca come se
sono la Natività e sono stata
di... vedendo un libro. Le opere parlano. Insomma, questo era per farvi capire come è finito, come abbiamo
sono
operato.
L'opera è intitolata Cometa, realizzata da Pasquale.
Sono piccoli sketch per far capire come funziona. E l'altro processo che funziona molto bene, e ho concluso, l'altro processo è il go to art, cioè delle visite vere e proprie in ambienti virtuali. Quindi abbiamo creato un ambiente virtuale e attraverso sempre la stessa piattaforma possiamo andare a montare una mostra. Per esempio, voglio vedere tutto il Caravaggio che esiste nel mondo e lo posso fare in GoToArt. Pensate questo modello applicativo per la didattica quanto è importante soprattutto nelle scuole.